Venerdì 16 marzo, come ogni giorno siamo in diretta, sono le 20 su bandaradio.info, questo è il nostro momento di quotidiana informazione, il nostro GR. Buonasera a tutti e a tutte. Oggi 16 marzo, sono passati 9 anni per l'esattezza da quel 16 marzo del 2003, vogliamo aprire così con un editoriale che leggiamo da InfoOut dedicato a Davide Dax Cesare, un nostro caro compagno che ci ha lasciato, ammazzato da fascisti prima e da sbirri poi, per tutto quello che è stato l'evolversi di un processo che è stata una farsa. Ma andiamo un po' leggendo e ripercorrendo quella notte fra il 16 e il 17 marzo del 2003. Davide Cesare usciva insieme ad alcuni compagni da un bar della zona ticinese a Milano, vicino al centro sociale Orso. Fuori ad aspettare i ragazzi un paio di neofascisti armati di coltello, spalleggiati da un terzo elemento più anziano. Si scoprirà poi che i due ragazzi sono fratelli e che il terzo uomo è il padre. L'aggressione dei neofascisti è rapida e particolarmente violenta. Numerose coltellate vengono inferte nei punti vitali. Dax non giungerà vivo all'ospedale. Altri due ragazzi sono feriti, uno in modo particolarmente grave. Dax è un militante del centro sociale Orso, ha 26 anni e una figlia. A giungere sul luogo per prime sono le numerose pattuglie di polizia e carabinieri che contribuiranno al ritardo dei soccorsi, ostruendo il passaggio nella via. I tre, Davide e i due compagni, vengono infine portati al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, dove oltre alla notizia della morte di Dax si assiste al delirio poliziesco di quella notte. Gli amici ed i compagni che si erano radunati nei pressi del pronto soccorso infatti vengono duramente caricati dalla polizia fino all'interno dell'ospedale, con aggressioni selvagge e caccia all'uomo al solito grido di comunisti bastardi. Il motivo è chiaro: la questura di Milano ha subito cercato di fermare qualsiasi reazione dei compagni. Infine giunge l'ultima vergogna, le menzogne che i giornali e i mezzi stampa pubblicano dal giorno dopo, presentando l'aggressione come una rissa tra bande. Il pestaggio dei giovani al San Paolo come una giusta reazione delle forze dell'ordine alla intemperanza dei compagni che, a quanto dichiarato dal questore, volevano portare via la salma del loro amico. Le testimonianze di chi all'ospedale era presente hanno in seguito smentito quelle prime ricostruzioni volte a coprire il comportamento della questura. Neanche a dirlo, nessuno dei poliziotti coinvolti è stato condannato.
E ricordiamo la campagna 130.000 che è in atto, messa su dai compagni di Milano, che si riferisce alle spese processuali che hanno dovuto affrontare proprio a causa dei processi eseguiti da quei fatti.
Sì, per la somma ingente di 130.000 euro. E sono diversi anche i progetti e le campagne di finanziamento per i familiari di Dax, per la figlia soprattutto. Tra questo ricordiamo anche la compilation Resisto e Resisto 2 a cura del collettivo militante Microplatform.
E altra gente sui tralicci dell'alta tensione. Gli operai dell'Alcoa salgono sui tralicci giù e scendono subito dopo la mediazione del vescovo di Iglesias. Hanno trascorso la prima notte nella sottostazione Enel di Montepone, lavoratori delle imprese d'appalto e dipendenti dello stabilimento Alcoa di Portovesme. Gli operai, i cancelli della struttura dove viene trasformata l'energia elettrica che alimenta il Sulcis Iglesiente, hanno sistemato gli striscioni con la scritta con cui si chiede che venga anticipato l'incontro al Ministero per lo Sviluppo Economico del 27 marzo. Ieri notte hanno ricevuto anche la visita del deputato PDL Mauro Pili. Non ci sono alternative all'accordo bilaterale decennale con Enel per salvare lo stabilimento Alcoa di Portovesme, ha detto il parlamentare. Tutte le altre ipotesi, da fantomatiche proroghe all'interruzione l'inamovibilità del cambio di insegne sono diversivi che fanno perdere tempo alla vertenza e non aiutano i lavoratori. La decisione delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori di Alcoa di occupare la sottostazione di Monteponi è la più efficace rappresentazione delle responsabilità dell'Enel e dimostra che ancora una volta i sindacati e i lavoratori hanno ben chiaro il problema del Sulcis e le possibili soluzioni. Questa mattina, intanto, davanti ai cancelli della struttura di Monteponi, nuova assemblea con tutti i lavoratori. La situazione è preoccupante, ha spiegato Franco Bardi della FIOM CGIL. È necessario affrettare la data dell'incontro previsto al MISE a fine marzo. Il MISE, ricordiamo che è il Ministero per lo Sviluppo Economico, perché il giorno è troppo vicino alla scadenza del 4 aprile, quando l'azienda ha già deciso di fermare gli impianti, preoccupazione condivisa anche dagli altri sindacati di categoria. TAV, accusa di bancarotta per i fratelli Martina. Chiesto il rinvio a giudizio per il crack dell'omonima SRL incaricata di alcuni lavori preliminari dell'alta velocità, da cui è nata l'impresa che ora opera a Chiomonte. Il PM Furlan ha chiesto il rinvio a giudizio per l'ipotesi di reato di concorso in bancarotta fraudolenta per i gemelli Claudio e Roberto Martina, proprietari della Martina SRL. Dal rilevamento di un ramo della stessa azienda è nata la Martina Service, che ha una diversa proprietà e oggi opera al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Oltre al gemelli Martina, a cui la Procura di Torino contesta la distrazione di 1,2 milioni di euro dalle casse societarie prima della bancarotta, la richiesta riguarda anche gli intermediari Fulvio Visioli, Antonio Andreis e Pasquale Crescenzo. L'indagine era nata dopo la denuncia stessa dei Martina, che secondo la ricostruzione dell'accusa si erano rivolte all'imprenditore Carmine Crescenzo, fratello di Pasquale, per raddrizzare le sorti dell'azienda. Quest'ultimo, già condannato con altre tre persone in un altro procedimento per associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta, alla truffa e reati fiscali, aveva sottratto all'azienda alcuni macchinari e creato un giro di fatturazioni false per diversi milioni di euro.
Sì, ricordiamo anche che a proposito di Notav, domani il popolo Notav ha previsto tre iniziative, di cui due in valle a Chiomonte e a Susa. Si tratta di diverse scampagnate, visite guidate dentro la valle per l'appunto, e poi banchetti, iniziative festose, nonché un No Monty Night che partirà dalle 20 a Torino città. E a proposito di appuntamenti di domani, lanciamo una manifestazione, un corteo che si terrà a Piacenza al parcheggio Cheope. Dopo tre differenti nottate di sciopero dei lavoratori della cooperativa Forza 4 in appalto allo spedizioniere GLS Executive di Piacenza, avvenute nell'ultimo mese queste proteste, con blocco annesso completo dello stabilimento, ieri giovedì 15 nel pomeriggio, mentre era in corso da mercoledì sera un blocco completo ad oltranza delle attività, l'executive, la stessa responsabile dei licenziamenti e delle violente cariche di due anni fa a Cerro all'Ambro, richiedeva l'intervento delle forze dell'ordine, che spostavano violentemente i lavoratori in sciopero contro le condizioni salariarie e di lavoro all'interno del magazzino stesso. Dopo la violenta provocazione della polizia in assetto antisommosse, i lavoratori auto-organizzati nel SICOBAS decidevano di rimanere in presidio davanti al magazzino, e la direzione GLS Executive rispondeva come rappresaglia ad una serrata completa spostando la preparazione delle merci in altri siti logistici. La lotta dei lavoratori, come in tutte le altre cooperative, si trasforma immediatamente in lotta politica e contrapposizione tra interessi ancor più inconciliabili in un momento di crisi strutturale dell'organizzazione capitalistica del lavoro. L'unica risposta possibile è quella di lavorare con determinazione per provare a modificare i rapporti di forza, unificando le lotte e generalizzando il conflitto con gli strumenti dell'auto-organizzazione, dell'unità e della solidarietà di classe. Quindi, contro la repressione dei lavoratori della GLS, in solidarietà alle lotte dei lavoratori delle cooperative contro sfruttamento e precarietà, domani per l'appunto ci sarà questo corteo a Piacenza a fianco di tutti questi lavoratori. E Siamo a Palermo, è notizia di questo pomeriggio. I carabinieri hanno sequestrato nella sede del PD a Palermo, quartier generale del comitato delle primarie, i verbali del seggio di Piazza Indipendenza. La procura aveva già avviato indagini sul gazebo del quartiere Zen all'indomani del voto del 4 marzo, sospendendone di fatto gli esiti, mentre la Digos aveva fatto rilievi sul seggio di Piazza Campolo. Quindi le primarie farsa, diciamo, continuano. Ne continuiamo a vedere delle brutte o delle belle, dipende dai punti di vista. Fatto sta che allo stato attuale, perché è assurdo che quasi dopo un mese dalle votazioni delle primarie non si sappiano ancora i risultati certi, o quantomeno sono ancora indagini in corso. Comunque Fabrizio Ferrandelli è ancora avanti di 150 voti circa.
O anche un candidato, perché ancora non si siamo messi d'accordo su un candidato da presentare.
Dicevamo ieri che l'esempio dell'unità del centro-sinistra parte proprio dalla Sicilia e si espande poi per tutta la nazione. Ebbene, a proposito di unità, si parlava di primarie. Per quanto riguarda il centrodestra, invece, la dichiarazione è la seguente: con Massimo Costa possiamo vincere e governare Palermo. L'ha dichiarato il segretario del PDL Angelino Alfano.
Detto
a Palermo.
Anche Angelino Jolie.
Angelino Jolie Alfano. A Palermo, presentando la candidatura a sindaco di Massimo Costa, assieme al senatore e coordinatore siciliano dell'UDC Giampiero D'Alia e ai dirigenti di Grande Sud. Ma per quanto riguarda, diciamo, dirigenti e eurodeputati addirittura inquisiti in fatti di mafia, l'eurodeputato Antonello Antinoro comprò voti, ma non c'è la prova che sapesse che coloro che dovevano procurargli i consensi erano mafiosi. Così affermano i giudici di Palermo, motivando la sentenza che condanna il politico a 2 anni e 6 mesi per corruzione elettorale e non per voto di scambio politico mafioso, come ipotizzato dal PM. Nel provvedimento si parla però di una pesante ombra sulla personalità di Antinoro, screditata dai sospetti dei suoi legami con i boss.
Certo che le vicende giuridiche del centrodestra sono fantastiche, perché abbiamo Scajola a cui comprano la casa e lui non ne sapeva niente. Ad Antinoro portano dei voti e lui non sapeva che provenissero dai mafiosi.
No, fantastico. Ma è anche la legge che in questo aiuta molto, sì, è infatti, proprio abbastanza infatti. Chiaro. Va bene, continuiamo con un'altra notizia siciliana, passiamo a una notizia importante, si tratta di Placido Rizzotto.
Infatti, come avevamo accennato la settimana scorsa, che erano stati richiesti i funerali di Stato per Placido Rizzotto, era arrivata la decisione. Placido Rizzotto avrà i funerali di Stato. Il governo ha dimostrato grande sensibilità nell'accogliere la richiesta di migliaia di cittadini per commemorare con funerali di Stato Placido Rizzotto. E quanto dichiara il presidente degli europarlamentari PD David Sassoli, per primo su Twitter, che aveva fatto partire la richiesta di funerali di Stato per il sindacalista ucciso 64 anni fa dalla mafia, i cui resti sono stati trovati recentemente.
La settimana scorsa, per l'appunto.
Esattamente.
Dopo 64 anni. Anche Nicky Vendola è particolarmente contento di questa notizia. Dice proprio
ha dichiarato l'annuncio dell'esequio di Stato per Placido Rizzotto è una bella notizia. Oltre all'omaggio ad una figura splendida, sarà l'occasione per dimostrare che esiste un'Italia che non vuole rimanere nella melma, che esige e vuole verità e trasparenza.
64 anni dopo.
E per una notizia buona, sempre relativa alla Sicilia, alle stragi di Stato.
E a proposito di verità e trasparenza.
Corte d'Appello di Palermo sospende i risarcimenti per le vittime della strage di Ustica. La Corte di Appello ha sospeso l'efficacia dell'esecutività della sentenza di primo grado che ha condannato rispettivamente il Ministero dei Trasporti e della Difesa a risarcire con oltre 110 milioni 81 familiari delle vittime della cosiddetta strage di Ustica, che risale al 1980, quando un aereo proveniente da Bologna e diretto a Palermo precipitò nel Mar Nero.
Sì, è sempre da Palermo una notizia flash. Questa mattina un centinaio di operai ex Fiat dello stabilimento di Termini Imerese, Bonain Muzza, ha presidiato l'ingresso di Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento regionale a Palermo per l'appunto, dove è previsto un incontro in commissione attività produttive con l'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, per discutere dell'insediamento della Dr. Motor nello stabilimento. E siamo a un'altra notizia che ha fatto sorridere più di qualcuno. Il signor Nescafé, a.k.a. George Clooney, è stato arrestato a Washington. È stato arrestato a Washington per le proteste in favore del Sudan. Il compagno George Clooney stava protestando in maniera pacifica, sono questi i fatti, assieme al padre Nick, arrestato anch'esso, ed alcuni parlamentari per scongiurare la crisi umanitaria del Sudan. E quindi la polizia ha deciso bene di arrestarlo. Il grande attore di Hollywood dichiarava che la situazione è al limite del possibile, la colpa è del presidente sudanese Omar al-Bashir, accusato di provocare una crisi umanitaria al confine con il Sud Sudan, bloccando il cibo e gli aiuti destinati alla popolazione colpita già da guerra intestine. Ricordiamo che Clooney ha abbandonato la relazione con Elisabetta Canalis e la villa a Como proprio per recarsi in Sudan, dove ha girato anche alcune riprese del suo prossimo film, e fondamentalmente lì è arrivato a provare un forte shock per un conflitto che non conosceva, tant'è vero che ha fatto un rapporto della situazione prima davanti alla Commissione Affari del Congresso, poi in Casa Bianca al cospetto del presidente Barack Obama e al segretario di Stato Hillary Clinton. Quando è stato arrestato era insieme al padre Nick, protestava insieme a alcuni parlamentari, come già detto, in maniera assolutamente pacifica. Crediamo che sia a breve scarcerato e che insomma non ci siano le condizioni per mantenere al gabbio un personaggio di questa entità, solo per il casino che stanno chiaramente facendo i media a suo favore. Comunque è una notizia che abbiamo ritenuto opportuno dare.
Immagina, puoi. Attentato a Brunetta, è stato fermato un uomo armato di due pugnali e di una pistola scacciatcani al termine di un incontro a cui partecipava l'ex ministro Renato Brunetta nei pressi di Firenze.
Quindi attentato sventato.
Attentato sventato, si tratta di un fiorentino di 46 anni con precedenti e militante dell'estrema destra.
Ma sti militanti dell'estrema destra dopo i 40 a Firenze le combinano.
Comunque guarda, non li fanno più i militanti dell'estrema destra come una volta mettevano le bombe, adesso
fanno promozione sociale loro.
Manco più un naso. Non riescono a ammazzare. Gli agenti insospettiti del suo atteggiamento l'hanno perquisito mentre si trova a pochi metri a Brunetta. L'episodio è accaduto all'hotel Raffaello, dove era in corso l'incontro al titolo Maledetto Spread, Maledetto Brunetta. Gli investigatori sono poi andati a casa dell'uomo, dove hanno trovato molte armi.
Bene, diamo una notizia di un nuovo libro che è uscito, ne avevamo parlato un po' di tempo fa, a cura di Luca Gricinella, giornalista di XL, nonché di Alias per il Manifesto. Avevamo annunciato l'uscita del suo libro, Rap Propos, il rap racconta la Francia. Lui è un esperto di musica black e autore appunto del libro stesso. L'opera è prodotto dalla casa editrice Agenzia X e verrà presentato in giro per la penisola, dando l'opportunità agli interessati di interagire con l'autore. Partirà proprio oggi alle 22:30 la prima presentazione, che si terrà a Casa Malasangre a Seregno, dopodiché Bologna, Rimini, Roma per ben due volte, Milano, Pisa, Torino, fino al 26 aprile. Poi vedremo se riusciremo a portarlo anche qui a Palermo, sarebbe una lettura molto interessante. E chiudiamo questo GR con un augurio di cuore di buon compleanno a Luca Ba, che oggi compie 37 anni, che come tutti sappiamo è uscito dalle gravissime condizioni in cui si era trovato di salute dopo la protesta che lo ha visto cadere da un traliccio un paio di settimane fa, la protesta Notav. Tutto il popolo Notav gli porta gli auguri, lo aspettiamo presto in piazza con noi, in valle soprattutto. Anche Banda Radio fa gli auguri a Luca e coglie l'occasione per ringraziare tutti voi che ci avete ascoltato. Una buona serata a tutti e a tutte, ci risentiamo domani con l'informazione sempre alle 20, sempre su bandaradio.info.